Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.
One Podcast. Attenzione, i temi trattati in questo podcast sono molto espliciti e riservati ad un pubblico adulto. Se siete minorenni, chiudete subito, ma proprio in fretta. Se invece vi sentite minorenni dentro, ma di fatto avete superato la maggiore età, ascoltatelo, può farvi solo bene.
Nella scena dell'orgia, fondamentalmente, in Eyes Wide Shut, che io vidi da piccolo, questo sì, da piccolo, avevo più o meno 10 anni, 11 anni, mi colpì tantissimo. Era per me, infatti, tutt'oggi quando leggo Doppio Sogno, quando rivedo Eyes Wide Shut, mi riemerge una sensazione che ha.
Quella voglia di orgia?
No, è una volta, è invece una voglia di scappare dal sesso. Ho scoperto che un disco che per me è sensualissimo è Mezzanine dei Massive Attack.
Beh, quello è molto sensuale, concordo.
Sì. Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. La musica è come il sesso. Bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Zucchero. Il legame tra sesso e musica è un legame profondo, potremmo dire viscerale, che comprendiamo anche in maniera istintiva e che inizia insieme alle prime manifestazioni dello sviluppo della società umana già dai suoi albori. Ci sono in realtà anche motivi biologici alla base, infatti secondo una ricerca svolta dal McGill Team del Montreal Neurological Institute, ascoltare musica stimola la produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che trasmette appunto la sensazione di piacere ed è lo stesso che viene rilasciato dal cervello anche quando si fa sesso. Il ritmo musicale, inoltre, è collegato al ritmo interno del battito del cuore, delle sue accelerazioni e rallentamenti, ed è per questo che nei rituali tribali, così come in quelli dionisiaci che prevedevano danze, musiche ed esperienze erotiche, erano fondamentali i tamburi e le musiche che scandissero il tempo della cerimonia e guidassero gli stati emotivi e passionali dei partecipanti. Questo sottile filo tra sessualità e musica non si è mai sciolto. Ma dal Medioevo in poi si è ricercato un tipo di musica più razionale, con ritmi meno animaleschi, che cercassero di avvicinare più l'uomo allo spirito che alla carne. Finché, a metà degli anni 70, non si è raggiunto l'apice del contatto tra musica e sessualità con la nascita della musica rock. Infatti, dalla fine degli anni 50, la controcultura americana prese come riferimento la musica degli afroamericani, il blues, il rhythm and blues e la musica gospel, per loro natura più carnali e trascinanti, proprio perché basati su musiche tribali e sulla base di una forte spinta alla ribellione dai canoni moralistici imposti dalla società, nacque un nuovo tipo di musica più coinvolgente, forte e incentrato sull'uso delle chitarre elettriche, solitamente accompagnate da basso elettrico e da batteria. Si tratta di canzoni che di solito utilizzano un tempo in quattro quarti e una forma strofa-ritornello. Il fenomeno diventa così popolare che le rockstar, a partire da Elvis, diventano veri e propri oggetti sessuali capaci di suscitare i più sfrenati desideri incontenibili nel pubblico durante le proprie esibizioni. Tuttora questo legame tra musica e sessualità rimane indissolubile, tanto che oggi sembra quasi impossibile scindere l'artista musicale dalla sua immagine sessualmente appetibile e questo spesso può essere considerato anche un limite.
Ne parliamo con un musicista, performer e trapezista, come egli stesso si è autodefinito appena adesso, Naip.
Ciao, ciao, sono un trapezista, sto ancora imparando, però insomma, presto sulle
tutte le ancora imparando a trapezzare.
A trapezzare, sì, sì. Cioè, qui... voce del verbo trapezzare.
Benvenuto, un piacere averti qui.
Piacere mio, grazie di avermi.
Sei il primo ospite che lo dice in automatico senza che io lo debba forzare. Dici il nome del podcast in risposta al mio piacere.
Ah, vedi?
Sono molto felice, ti ringrazio, mi hai fatto un regalo grande.
No, è più per così poco.
Sei l'unica persona probabilmente educata che abbiamo avuto questo podcast.
Grazie mamma che mi ha insegnato le cose da dire.
No, perché ti giuro lo faccio, cioè l'ho chiamato così dicendo, io poi agli ospiti dico piacere e loro dicono piacere
e
mio.
E che cosa rispondono di
non
solito?
Non è mai successo.
Dicono, che dicono? Alza! Ah.
Bello, grazie.
Piacere. Ah,
prego.
Complimenti a te.
Non dicono mai piacere mio, glielo devo far ripetere.
Ma quanti ne hai fatti un po' però?
Eh sì, adesso siamo alla seconda stagione, quindi...
Questi ospiti così scostumati.
Per cui, invece tu sei molto costumato.
Sono costumatissimo.
Sei molto costumato, tu sei un artista, performer, musicista.
Oh mio Dio.
E proprio a proposito di questo, stavamo proprio parlando delle connessioni tra sesso e musica, che così è molto generico.
Sono molto genetico, infatti Naip è anche un gene, però questo non l'ho
Naip
detto.
Naip diciamo che cosa significa?
Naip significa nessun artista in particolare.
Non è il tuo nome di battesimo?
No, 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 non ancora.
Non ho un nome di battesimo?
Non ancora.
Ok, non ti chiederò, non indagheremo i significati.
Però Naip è davvero un gene.
Un gene nel senso?
È un gene, è davvero un gene.
Un gene che abbiamo nel nostro corpo?
Che c'è nella fase di riproduzione cellulare. È davvero un gene.
E a proposito di riproduzione cellulare,
oh, ho detto riproduzione.
hai detto la parolina magica.
Quante parole magiche in così poco tempo.
Tu hai iniziato a fare musica da molto piccolo, giusto?
Ero un centimetro.
Dai, eri molto piccino.
No, non è vero, a 16 anni.
Vabbè, non eri neanche eri in piena adolescenza.
Sì, ero nella mia adolescenza.
Hai iniziato a studiare musica,
mai.
a suonare.
Non ho mai studiato musica.
Per rimorchiare o per fatti tuoi? Sii sincero.
No, sì, la tragedia è che io ho sciolto i gruppi perché gli altri rimorchiavano e io no. Quindi
senso?
In realtà il mio avvicinamento alla musica è l'opposto.
Cioè... Tu non rimorchiavi, neanche suonando.
No, ma non è... mi metti in una situazione molto complicata.
No, nel senso che di solito
no,
chi suona...
Io odiavo chi suonava per fare questo.
Giustamente.
Però non sono credibile, quindi anche se lo dico, però è vero.
E perché facevi sciogliere gruppi? Perché ti incavolavi con gli altri?
Sì, perché tutti riuscivano a rimorchiare e io no. Quindi in realtà faccio musica per frustrazione, che è una parola difficile da dire per me, perché è piena di R.
E quindi poi li lasciavi il gruppo?
No, lasciavano gli altri il gruppo, io rimanevo da solo, infatti Naip è uno. Sì.
Diventavi insopportabile. E la musica non ti ha mai nel tempo portato delle gruppi?
Allora, in realtà no, e non ho neanche mai cercato troppo questo fatto. Cioè, per molti anni suonare per me significava l'opposto proprio di questo. Nell'ultimo periodo, devo dire...
L'opposto, cioè farsi proprio schifare dalle...
Sì. Fare paura anche volendo. Però
questo
era...
è molto relativo al tipo di musica anche che tu fai. Non è un
sì.
tipo di musica che cerca di essere compiacente, diciamo, rispetto all'ascoltatore.
Sì, e io penso questo derivò da cioè da, come dire, c'è da fare tutta un'analisi psicoanalitica rispetto a ciò, cioè perché io volevo emanare dei suoni e delle frequenze che allontanassero mm-hmm. e disturbassero anziché accogliere e invitare.
Mm-hmm.
E tutto ciò fa parte di una mia crescita che è andata di fatto di pari passo con le esperienze di vita private e pubbliche che ho fatto o che non ho fatto.
Per cui non hai mai avuto una gruppi?
Non ho mai avuto una gruppi.
Un gruppo di gruppi.
Nell'ultimo periodo, dall'evento televisivo in poi, per intenderci.
Perché tu hai partecipato a X Factor, diciamolo.
Esatto, 2020. Da lì in poi sono diventato anche oggetto sessuale.
Certo.
Anche a me stesso.
Cioè, in che senso?
Perché ho iniziato a pensarmi musicalmente anche come oggetto, cioè ho iniziato a pensare la musica anche come oggetto sessuale.
E fino a quel punto non era mai successo?
No, perché vedevo attorno a me tutti che non facevano altro che considerare la musica un oggetto sessuale. Questa cosa mi disturbava.
Hai fatto l'opposto per un tot.
Esatto.
E poi che cosa è cambiato con, dopo X Factor?
Ho iniziato ad avere un po' più di pace sotto alcuni punti di vista e quindi di conseguenza ho iniziato ad emanare dei suoni che fossero meno disturbanti,
un po' più accoglienti,
un po' più accoglienti,
un po' più invitanti,
un po' più invitanti.
E allora si sono un po' avvicinate anche.
Si sono, ho aperto le porte del mio chakra.
Hai aperto il tuo chakra, quello basico, come si chiama quello, forse il primo?
Non ne ho la più pallida idea. ti prometto che non fingerò durante questo podcast.
Grazie.
Però berrò molta acqua.
Questo mi sembra giusto. Non avresti dato soddisfazione, diciamo, a Pamela De Barré, regina delle gruppi anni 70.
Ah,
lei è la regina totale, ha fatto un memoir in cui ha raccontato come si intrufolava tra le lenzuola di Mick Jagger, Jim Morrison. Li ha fatti
tutti.
Veramente una vita invidiabile.
Pamela.
Se posso permettermi. Sì, 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 Pamela. C'è un libro che è uscito nel 2005 ed in effetti il mondo delle gruppi all'epoca aveva proprio un suo senso in qualche modo culturale anche.
Beh, sì. Devo dire che mi stupisce che non ci sia una t-shirt di questa Pamela, nel senso che comunque dovrebbe essere rappresentativa di uno
stile. Troviamo.
Secondo
me,
esatto.
La troviamo.
La stampiamo.
Beh, all'epoca era anche, credo, cioè era molto più difficile, se ci pensi, cioè la gruppi doveva seguire i gruppi, andare ai concerti, essere veramente le gruppi degli anni 70, questo, sostenevano effettivamente anche proprio come fan i gruppi e le rock star, perché li seguivano a tutti i concerti ed erano appunto di solito dei gruppi di groupies.
Esatto.
Mentre invece oggi, diciamo, le gruppi di oggi cosa fanno? Ti scrivono su Instagram?
Beh, diciamo, noi ereditiamo tutta una terminologia, tutto un campo semantico da anni in cui queste cose venivano applicate in maniera differente, cioè era più impegnativo di fatto seguire proprio questa parola seguire nel tempo oggi è diventata molto più comoda e quindi nei sottoinsiemi di questa comodità ci sono anche dei gruppi che non devono più andare nel van e nel hotel orribile o a dormire. Mi ricordo questo documentario su Nirvana dove c'era la ragazza di Novoselic di Cobain prima di Courtney Love che dormivano accampati in una stazione di benzina, quindi era una visione, cioè impegnativo fare le gruppi.
Però posso dire, per Kurt Cobain l'avrei fatto anch'io tranquillamente.
Ma anch'io forse, probabilmente anch'io.
L'avremmo fatto, per chi l'avremmo fatto? Adesso ammettiamo per chi saremmo stati gruppi.
Beh, Cobain, Bowie.
David Bowie un amore James, condiviso.
Anche James Brown, secondo me.
Io per James Brown no.
Io sì.
Però, ad esempio...
Per Celine Dion. L'avrei fatto per Celine Dion.
Veramente?
Sì.
Lo puoi fare ancora per Celine Dion,
sì.
Cioè ancora viva.
Infatti è il sogno aperto.
È il tuo sogno erotico è Celine Dion.
Potrebbe.
Cioè, sono
siamo
David
già a questo
Bowie
punto.
E Celine Dion.
Cioè, Celine Dion.
Perché?
Non lo so, c'è qualcosa che probabilmente Titanic, tutta una serie di componenti che vanno nel subconscio, che emanano dentro di me un desiderio.
Scusa, sto immaginando Celine Dion
My Heart
che
Will Go On,
che canta My Heart Will Go On
in una stazione di benzina.
Una stazione di benzina dove dorme accanto Kurt Cobain. Ma perché siamo arrivati a queste immagini?
Perché parlavamo di quanto le gruppi oggi fossero molto più comode.
Esatto, stanno comode, scrivono su Instagram,
sì.
Ed è ben diverso dall'esperienza di gruppi di un tempo. Però è anche normale che le rockstar, diciamo, emanino tutta questa voglia di sesso sostanzialmente. Cioè, in generale, secondo te, prima del rock, la musica aveva questo effetto comunque?
Beh, sì.
Cioè, dipende dal fatto che sia musica o è dipeso a un certo punto dal fatto che la musica, nel momento in cui c'è stata una rivoluzione musicale importante come quella che, insomma, ha fatto esplodere il fenomeno della musica rock, blues, insomma, di una musica molto più spinta e molto più sessuale, e poi si è diventata molto più trascinante da questo punto di vista?
Beh, il cinema ci racconta che anche Paganini fosse un grande accalappiatore di groupies. Ora, Paganini in verità non era un gran bell'uomo, però di fatto...
Beh, anche Mozart sembra che, diciamo, fringuellasse.
Quindi diciamo che c'è una tradizione che viene da ben prima dei Beatles o del blues o, non so, derivi dal Settecento, dall'Ottocento. Mm-hmm. Insomma, c'è sempre, da che c'è stata la musica, c'è stato il sesso, quindi praticamente da un bel po' di tempo la comunicazione tra queste due cose, o forse la simbiosi tra queste due cose, è sempre avvenuta.
Secondo te è contestuale in qualche modo?
Beh, io penso chiaramente il musicista, diciamo, sovversivo, rivoluzionario, mm-hmm. rock, ancora prima del rock, quindi ad esempio citando Paganini, era quello che improvvisava nei bar ai tempi in cui non esistevano altri modi di ascoltare musica se non andare a un concerto. E lui chiaramente diventava un oggetto interessante, stimolava eccitava le folle, e quindi all'interno delle folle anche possibili amanti. Ora, questo si evolve, ma secondo me quello che accade è questa specie di energia, cioè c'è un'energia scatenante, mm-hmm. Da parte di... Alla fine il sesso, secondo me, non è il sesso, è l'idea che qualcosa ti dà,
sì,
rispetto,
certo.
Cioè la sensazione che percepisci prima.
Certo, non è relativo all'atto.
Esatto,
sessuale, è un tipo di energia, ma infatti l'energia sessuale di per sé come energia è una delle più forti, cioè proprio più potenti per gli esseri umani in generale. Per gli esseri viventi,
sì.
Perché sarebbe la stessa energia che spinge la riproduzione, ma nel nostro caso di esseri umani non è solo finalizzato a quello, mm-hmm. per cui diventa un'energia che... No, mi spiace dirtelo.
Potevamo organizzarci.
Mannaggia, anche se molti non sono d'accordo.
Esatto. Qua ci sono tutta una serie di battute che potrei fare.
Falle.
E che non farò.
Fai tranquillamente.
Berrò dell'acqua.
Quanto sta cercando di calmarsi. Invece, a proposito di essere gruppi di qualcuno, pare che Jim Morrison fosse gruppi di Jimi Hendrix, che entrò un giorno in un locale dicendogli che gli avrebbe voluto succhiare il cazzo. Cito testualmente.
Jim Morrison?
Jim Morrison.
Sapevo che Jim Morrison...
Jimi Hendrix.
Ah, ho capito. Io sapevo di questa storia con Janis Joplin, invece, però al contrario. Però Janis Joplin rifiutò, gli sputò in un occhio, a quanto pare.
Vabbè, Jim Morrison era famoso per i suoi atti osceni durante,
sì, certo.
durante i concerti. Forse
sì.
è stato uno di quelli dei performer più osceni in generale della storia della musica. Cioè si toglieva i pantaloni, si toglieva le mutande.
Sì, è che è fine i pantaloni.
Finché sono i pantaloni va tutto bene. Ed è stato condannato più volte,
sì.
tra l'altro, per atti osceni. Secondo te, con il passare del tempo, questo uso delle rockstar, ma anche delle pop star, di essere particolarmente espliciti o esplicite nelle proprie performance, è diventato un po' da poser oppure è legato ad una necessità di chi fa un certo tipo di musica?
Oggi.
Nel tempo, nell'evoluzione, diciamo, perché c'è stato un primo momento, si parla degli anni, fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in cui questa cosa, diciamo, è entrata all'interno della società sconvolgendo tutto il mondo della musica, in realtà non solo, proprio sconvolgendo, secondo me, l'arte, la creatività, la comunicazione, ma anche di pari passo con la rivoluzione dei costumi sessuali. Successivamente poi è continuata negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, negli anni 2010 e continua tutt'oggi. Secondo te, appunto, è solo una moda oppure è proprio una cosa che ha sempre un senso ed è una necessità di chi fa un certo tipo di musica?
Beh, sicuramente dipende da artista. L'artista ha avuto sempre un rapporto con il pubblico. C'era chi lo detestava, c'era chi lo amava, c'era chi gli mostrava le parti intime, c'era chi spaccava gli strumenti, c'era chi ci suonava dentro. C'era chi voleva che si facessero male e chi voleva che danzassero.
Chi è che ci suonava dentro?
Beh, ci sono vari gruppi punk, hardcore punk, che suonano nel pubblico. C'è questo, i Lightning Bolt sono un gruppo della Madonna, mm-hmm. Che fanno punk hardcore. Sono in due, ma sembrano in
12.
No, tantissimi. E loro anche nei festival pretendono di avere le robe montate nella folla, quindi anche in mezzo a migliaia di persone, e loro sono lì in mezzo perché il loro concetto è quello lì. Quindi dipende da come uno concepisce la propria musica. Ad oggi secondo me questa cosa si mischia molto facilmente con tantissimi altri elementi, quindi la voglia di essere comunicativamente impattanti, mm-hmm. o la voglia di stupire a tutti i costi, o di essere originali, o comunque di alzare la mano e dire ehi, io sono diverso da, o meglio di, o più scandaloso di.
Quindi c'è un po' una rincorsa a volte.
Sì, un po', sembra a volte, mi dà l'impressione di essere un contest quotidiano, che poi chiaramente nei festival, tipo Robbie Williams baciava la ragazza, faceva questa cosa, sì. Qui faceva salire qualcuno dal pubblico, sì. Ogni concerto, questa roba per gli anni che...
Anche Elvis in realtà,
anche Elvis.
Non l'ha inventato Robbie Williams, no, perché
sì,
povera,
sì, sì.
Non offendiamo la memoria di Elvis.
No, infatti, però Elvis, dai, questa
però cosa... Elvis.
Però è stato pluricitato Elvis, questa, cioè è stato il film, i Baustelle hanno fatto il disco intitolato...
Vabbè, perché Elvis...
Poverino Robbie Williams, sta là, cioè nessuno che parla di Robbie... No, comunque, secondo me è un ibrido tra una necessità, quindi c'è una, secondo me, una parte genuina dell'atto, che sia anche violento, però questo inevitabilmente, soprattutto se la musica è mainstream, comunque il gruppo ha dietro tutta una situazione, entourage con il quale si confronta, è inevitabile che alla fine ciò che arriva sul palco è un processo passato da tantissimi posti, quindi la spontaneità del gesto
viene un po' a mancare.
Sì, inevitabilmente è un po' barocco, un po' costruito.
Senti, c'è qualcuno, qualche canzone o qualche cantante specifico che ha determinato in qualche modo la tua sessualità? Ad esempio, ti faccio un esempio, per me Venus in Fur, The Velvet Underground, è un pezzo che ha determinato una particolare fetta della mia sessualità, perché quella è una canzone molto spinta, dove si parla di sadomasochismo sostanzialmente, quindi inizia anche tutta, non, al di là del testo, quel pezzo ha tutto un incrocio di accordi, di suoni, di chitarre, di uso della chitarra elettrica e del violino, che ricorda comunque la frusta, che ricorda i tacchi a spillo, al di là della propria sonorità, che ti porta all'interno di una scena di sadomasochismo con questa mistress dagli stivali di pelle che, diciamo, sta per sottomettere qualcuno. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Questa cosa qui mi ha aperto un immaginario erotico che poi non si è più fermato per quanto mi riguarda, cioè è stata abbastanza impattante, questa come altri pezzi, questo è uno di quelli che mi viene in mente. C'è un pezzo che a te ha fatto lo stesso effetto?
Ma intanto con Venus in First mi ricordi un film su Cobain, quindi si ricollega tutto, perché c'è una scena in cui il protagonista, che era Cobain, l'attore, non ricordo il nome, si limonava con un suo amico, quindi c'era questo atto omosessuale all'interno di questo film, erano Last Days era il film, erano gli ultimi giorni di vita di Cobain, mm-hmm. e parte Venus in First, lo vedi da piccolo, cioè da piccolo insomma, in età adolescenziale, mi fece molto una sensazione molto strana, ma credo che molto derivasse dalla canzone, che è piena di questi accordi dissonanti. Questa messa è un po' una messa, un rito, una roba...
Sì, una roba un po' strana.
È fighissimo, un pezzo a cui sono molto legato. Per quel che mi riguarda, credo la canzone che sta all'interno del film, Eyes Wide Shut, Masked Ball, quella roba là.
La ricreata, vabbè, cantacela un secondo,
no,
sicuramente la sai fare.
Reverberi, cose... Insomma, era tutta questa roba qua.
Qui l'hai fatta benissimo.
Sì.
Io ho capito qual è da come l'hai rifatta tu. Chissà se i nostri ascoltatori.
E voi lo avete capito?
Voi l'avete capito? Scrivetecelo.
No, è la scena dell'orgia fondamentalmente in Eyes Wide Shut che io vidi da piccolo, questo sì, da piccolo, avevo più o meno 10 anni, 11 anni, mi colpì tantissimo, era per me, infatti tutt'oggi quando leggo Doppio Sogno, quando rivedo Eyes Wide Shut mi riemerge una sensazione che ha
quella voglia di orgia.
No, è una volta, è invece una voglia di scappare dal sesso.
Ah, vedi? Ah,
mi ha fatto tanta paura.
Beh, sweatshirt non è proprio...
No, non è accogliente.
Non ti fa venire proprio voglia, no. Di... Nel senso, può essere un po'... A meno che tu non sia molto adulto, molto, certo, già strutturato.
Sì, sì, no. È infatti quello di cui ti dicevo prima, cioè una specie di fuga quasi. Penso fosse derivante anche da, ad esempio, visioni come questa, però non tradotte da magari un adulto accanto che magari te ne parla in una maniera. Io registrai in videocassetta questo film su Rete 4, poi l'ho rivisto, è finito e l'ho rivisto di nuovo e non capivo, avevo paura ma lo volevo rivedere.
Quindi sei entrato comunque in un vortice.
Sì, Eyes Wide Shut, mi piace che l'ultima parola dell'ultimo film di Stanley Kubrick sia scopare.
Perché c'è Nicole Kidman che dice a Tom Cruise, dopo vi diamo questo spoiler, quindi, però se non l'avete visto,
no, no, su un film di 24 anni fa non hai spoiler.
Vi prego, perché dopo tutte queste peripezie di questa coppia che ne passa di tutti i colori, con mille, diciamo, difficoltà,
mille esperienze oniriche
strane, erotiche, loro, lei insomma parla tantissimo, lui parla tantissimo, fanno questa chiacchierata mentre sono al centro commerciale, mi pare, sono in un negozio.
Stanno facendo le compere di Natale.
Stanno facendo le compere di Natale con i bambini che girano lì tra tutte le cose. Quindi questo senso di famiglia, di accoglienza, tutto. Dopo un film sempre disturbante torna tutto molto accogliente. Lei alla fine lo guarda intensamente negli occhi e gli dice:
c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
Cosa?
Scopare.
E poi
finisce là, cioè.
E finisce là. Non sai quante volte ho voluto citare questo film.
Io nei DJ set che faccio spesso infilo questa roba e parte sempre l'applauso.
Posso dire che comunque secondo me è un sense, cioè che Kubrick, certo, secondo me, diciamo, è felice di questa cosa. È felice che questa sia stata l'ultima frase del suo film, perché secondo me ha molto senso. Cioè racchiude tantissime cose del senso di ciò che Kubrick racconta nella sua arte. Cioè della sintetizzazione del fatto di come le pulsioni non espresse poi diventino dei drammi che si consumano.
Sì, sì, assolutamente.
Forse tutta la cinematografia di Kubrick è attorno, gran parte è attorno a questo tema.
Beh, voglia. Voglia.
Io invece una canzone che mi fa passare la voglia di scopare in assoluto è una delle canzoni che è ritenuta più sexy nel mondo, che è Je t'aime moi non plus.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime.
Quella roba orrenda, io non so perché. Ma voglio sapere, è solo mia questa sensazione che sia, mi sa di rattuso, è un termine. tu sei calabrese, sono siciliana, quindi riesci a capire cosa significa.
Ora,
rattuso,
traduciamolo per il
ma
resto.
Come lo traduciamo in italiano? Rattuso. Rattuso è quel senso un po' di viscidino vecchio, cioè dei vecchi quando vogliono fare sesso, quel modo troppo esplicito, tipo chi mette le lenzuola di seta nere, questo modo un po' marpione, non lo so, camere da letto, di quelle con i letti tondi fatti con le lenzuola di seta,
sì, fatte
apposta,
un po' patinato,
fatto quella roba trash, e quella canzone lì mi ricorda questa cosa. Je t'aime,
sì, sì.
Oh oui, je t'aime. Che poi chiaramente hanno sempre, diciamo, detto che sia stato registrato durante un vero atto sessuale, però uno dei peggiori di sempre, evidentemente.
Beh, devo dire, secondo me hai tantissime persone contro questo pensiero. Sei impopolare in questo
pensiero.
Sono
pronta a prendermi la shitstorm per questo, però. Ma non perché non mi piacciono, ora entreremo anzi in questo argomento. Le atmosfere molto soft, le ritengo molto sensuali, però quella specifica canzone mi sa di rattusaggine.
Beh, secondo me anche il fatto che sia un po', come dire, telefonata la cosa, cioè
sì, sospiri
è proprio è interessante magari quando delle cose apparentemente distanti ti portano a desiderare l'atto sessuale o comunque al sentimento erotico, alla sensazione erotica, cioè a me piace, ecco, siamo entrati in questo campo,
sì.
ho scoperto che un disco che per me è sensualissimo è Mezzanine dei Massive Attack.
Beh, quello è molto sensuale, concordo.
Sì.
Quello è molto sensuale per chi comunque ama l'elettronica, devi comunque avere un apprezzamento fisico per l'elettronica,
certo.
Cioè devi ritenere... ci sono di solito... gli amanti del jazz di solito non apprezzano chi apprezza l'elettronica in quei contesti. Cioè abbiamo dei team di cui adesso parleremo.
Ok.
Però Mezzanine è un album molto... secondo
Beh,
me
sì.
molto sexy.
Sì, è uno dei dischi trip hop meglio riusciti della storia e ha tutte queste sonorità. È che è tutto molto cupo, cioè è tutto molto buio di fatto. Quindi c'è qualcosa che... secondo me sì, non è una roba che può piacere, esatto, a chi... poi dipende dal
comunque
jazz.
Comunque ci stiamo attirando un sacco.
No, dipende dal jazz,
una
c'è jazz.
Quantità
jazz
di hater durante
sì?
questa puntata.
No, dai, secondo me no.
Da, ti dicevo, ci sono varie fazioni perché, e adesso facciamo una cosa proprio, sai quelle cose per i fan, come si chiamano, i fan, fan served.
Ok.
Ok? Perché un anno fa, alla vigilia della nascita del podcast Piacere Mio, io ho fatto una playlist insieme chiedendo alle persone che mi seguivano e poi che sono diventati gli ascoltatori anche del podcast e agli ascoltatori di indicare le canzoni che per loro andavano, cioè le canzoni più sexy, le canzoni che facevano venire più voglia di scopare, le canzoni che avrebbero messo durante quei momenti. Ed è nata una playlist che si chiama Piacere Mio, che trovate sul mio Spotify, che continua ad essere in aggiornamento ed è stata fatta insieme agli ascoltatori di questo podcast, nonché insieme ovviamente a chi mi segue. E la cosa particolare è proprio vedere come i gusti siano tremendamente differenti. Io posso identificare delle macro categorie. Ad esempio ci sono quelli a cui che ritengono sexy cose molto strong, tipo cose dei Metallica, tum 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 tum, roba che io se ce l'avessi di sottofondo durante quei momenti.
No,
no, guarda, dammi un attimo.
Sì, no, cioè ne prendi tempo, nel senso.
Capito? Eppure c'è un botto di gente.
Ma perché è così? Cioè io recentemente riscopro che non posso avere una buona comunicazione con tutti.
tipo con quelli che
io
le canzoni dei Metallica.
Sì, non lo so, però io ho amato i Metallica.
Io li amo tutta il concerto.
Ho scoperto che hanno fatto un nuovo disco, credo anche, sì. Cioè oggi ho visto una roba, poi non ho indagato. La comunicazione a quel punto, in quel campo lì, non può essere fatto. Cioè se uno mi mette Nothing Else Matters ci posso pensare, però se già mi metti One sto aspettando il doppio pedale che entra, cioè ascolto.
E i Metallica te li ho citati come quelli più soft in realtà.
Beh,
però diciamo ci sono quelli proprio hardcore, per cui quella cosa lì è diciamo molto eccitante, e questo mi è sembrato strano perché tantissimi avevo di questi. Fra l'altro magari mi sbaglio, però volere quel tipo di musica durante quei momenti per me diciamo anticipa un tipo di modo di affrontare il rapporto che mi mette un po' di angoscia. Li immagino sempre come dei martelli pneumatici.
Sì, diciamo che non è esattamente... poi dipende, secondo me lì uno come concepisce anche l'atto sessuale, quindi ci sono i preliminari, quanto ti piace far salire, cioè come lo affronti, se c'è un crescendo come un pezzo,
esatto.
O se vuoi entrare subito col ritornello, cioè nel senso...
Posso suggerire il crescendo? Per chiunque ci ascolti qua, cerchiamo ogni tanto di dispensare.
Viva crescendo.
Vive crescendo, perché come la musica ci insegna, diciamo, la variazione è sempre la cosa migliore.
La dinamica è tutto.
La dinamica è tutto.
Nel live ancora di più.
E all'interno di questi rientrano anche quelli che avevano suggerito tantissimi, Ragdoll.
Ragdoll?
Degli Aerosmith, che è un pezzo tremendo, fra l'altro con un testo. Io anche l'ho cantata mille volte quando ero piccola senza sapere che cosa dice.
Non me la ricordo, Ragdoll degli
Aerosmith. Ok, guarda, te la traduco. Dice, voglio farti a pezzi come una bambola di pezza.
Scritta Damer, questa, cioè.
Sì. Esatto, prendilo, tanto è facile, sgualdrina vogliosa piccolina di papà.
Ah, sai che
fallo finché ti gira la testa, dacci dentro finché ti senti meglio.
Sai che il cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, è di origini calabresi?
No, per questo.
Tallarico, di cognome fatto.
E con questo abbiamo veramente insultato tutti.
Vero, è vero, è venuto a Cotronei qualche anno fa a sorpresa. Ci cioè, siamo trovati in Calabria, così. Però vabbè, no, non voleva essere...
No, ma mi fa ridere che è collegato al fatto che...
Al fatto del... eccetera, sì. No, beh, insomma, non metto... Però mi è venuto in mente così in maniera spuria.
No, ma ha un senso.
Prendo dell'acqua.
Vai, bevi. Altri, diciamo, altro team è il team del jazz, ovviamente.
Però anche lì... cosa si intende con jazz? Io
old style, new style, ci sono generi diversi, per me è più sexy il jazz new style, diciamo.
Tipo?
È un tipo di sonorità diverso, quello più antico.
A me piace quello antico. Cioè sono scuola Miles Davis, John Coltrane.
E ti sembrano adatti durante quei momenti?
Alcune cose sì.
Alcuni comunque...
momenti di Love Supreme sì. Non tutti.
Vabbè, ma non è che la puoi tagliare per... Cioè,
no,
non è
alcuni momenti
alcuni... Sì, alcuni...
No, io ho capito cosa intendo. Sì, non ho fosse, però...
Ci è arrivato adesso. Comunque, e poi ci sono quegli amanti della bossa nova, che ad esempio per me è tremenda durante...
Dipende anche quello.
Quello dipende dalla bossa nova, però durante quel momento lì, diciamo, trovo la bossa nova con troppe poche variazioni. Cioè, dopo un po', basta. Cioè.
Io comunque vorrei lanciare un nuovo lavoro, il DJ set per chi fa sesso. Cioè...
Bello,
io
praticamente,
mentre...
ho iniziato a farlo con
però
questa
in presenza,
playlist.
No, in presenza.
Lo so, io al momento...
C'è un film di Woody Allen dove c'è una tifoseria accanto ai due che fanno sesso.
È stupendo.
Stupendo. Vai! Sì, c'è il cronista anche.
E questa cosa qua che stai dicendo, conosco delle persone, poi sembra, guarda, quando dico conosco delle persone, ovviamente non posso fare i nomi delle persone, però quando dico conosco delle persone sembra sempre che l'abbia fatto io in prima persona, è sempre brutta questa
sì,
cosa.
Sì, purtroppo dai questa impressione.
Però conosco delle persone.
Quindi che cosa hai fatto?
Che l'hanno fatto.
Ah.
Cioè che durante, che mettevano la musica mentre due facevano. Ovviamente la persona che metteva la musica faceva parte dell'atto sessuale, nel senso, no, non partecipava. Però fai parte perché guardava comunque, okay. Non metteva solo la musica, osservava comunque la scena.
Era un po' una
e
cosa
guidava.
Tre.
Era una cosa, diciamo che era una cosa dove chi metteva la musica faceva un po' da master.
Sì, ma di
quindi
fatto...
comandava un po' l'azione sessuale dei due, perché ovviamente variando la musica tu guidi un po' l'azione.
Ma certo, il DJ in alcuni contesti ha un ruolo assolutamente... partecipa in maniera fisica a ciò che sta accadendo. Io per degli anni ho fatto il DJ set, DJ resident in dei club in Calabria eccetera, e quando diciamo entravano delle persone sgradite perché potevano, non so, creare delle tensioni all'interno del locale, il proprietario veniva da me e mi chiedeva, io ero DJ, di toglierle. Io puntualmente mettevo i Gojira, mettevo gli Slayer e magicamente sparivano, perché è il potere della selezione musicale.
È vero, puoi far venire le persone e puoi farle andare via.
Esatto, e non giocheremo per nulla,
no,
rispetto a questi verbi.
Assolutamente. E, mentre invece risultata, poi ci sono invece ovviamente il soft rock, il pop rock, che l'elettronica, che invece si avvicinano chiaramente più ai miei gusti, ai nostri gusti. Io ritengo fra l'altro l'album più sexy uscito recentemente, lo ritengo The Car degli Arctic Monkeys. E
bellissimo,
concorda con me. E la canzone in generale più votata come la più sexy, la più adatta dalla mia community per fare sesso è Wicked Game di Chris Isaak.
Mi hai anticipato. Io avrei detto, se mi chiedevi una canzone, avrei detto Wicked Game di Chris Isaak. No.
È incredibile perché questa
è la chitarra, cazzo.
È strana.
Allora, sono le frequenze della chitarra e quelle della sua voce che sono proprio accoglienti. I've never dreamed that I'm just somebody like you. Ma stupendo.
Posso avere tu che canti tutte le canzoni che poi fa fanno tu?
Ah no, questa è quella,
no,
di prima.
Questa è quella di prima.
Posso fare solo quella.
I don't wanna fall in love.
Questo audio non è disponibile.
Bellissimo, perché in realtà il testo di questa canzone, chissà,
The Wicked Game, bellissimo.
Esatto, chissà se partecipa anche il testo a renderla così sexy, perché in realtà è su questa sottofondo così soft, questa voce così profonda di questo che canta "non voglio innamorarmi di te", facendo capire che è una cosa che è già palesemente avvenuta. Amico
ciao.
Mio, sei andato, che
ciao,
poi
ciao.
È, diciamo, quella sensazione di trasporto totale. È un gruppo di grandi romantici, comunque. Siamo un gruppo, tutto un gruppo di grandi romantici. Ci piace fare sesso con questa canzone.
Il post-romanticismo esiste ed è qui con noi. La chitarra è trasporta con tutta la sensazione, questo slide, cioè questo cambio di nota è tutto. Io vorrei essere davvero, se un giorno avessi il potere di trasportarmi nel tempo e nello spazio, vorrei andare nella sala prove il giorno in cui hanno composto questo brano. Secondo me è arrivato il chitarrista e fa: senti qua che ho fatto, e l'altro gli fa: ah, boh, carino. Cioè, capito? Secondo me.
Ah, sì, l'hanno fatta a cavolo?
Non lo so, mi immagino sempre queste scene. Boh, carino, poi magari Wicked Game diventa un capolavoro.
Se posso divagare, il documentario di Beatles fa vedere. Uscito 2 anni fa, sì.
Sì, un annetto.
Fa vedere proprio questa cosa. Cioè, c'è un giorno Paul McCartney che arriva lì e suona un riff. Ed era, aspetta,
Get Back.
Ed era Get Back. Non ho fatto questa cosa.
Poverino, in realtà si vede tanto George Harrison che non lo caga nessuno.
Dorme. Ma perché George Harrison dorme? Cioè, questo
sì,
ci
però
dimostra che quest'uomo è riuscito ad avere una carriera da rockstar internazionale praticamente dormendo 16 ore al giorno, dormendo per tutte le prove dei brani.
Però quando non dormiva faceva ascoltare i suoi brani a John Lennon, che lo
trattava come il bambino
trattava
scemo.
Male, la smetti.
Come quello meno sveglio della cucciolata.
Esatto.
Lo so.
McCartney sempre incazzato perché era un po' frustrato.
No, però ha detto una scorrettezza: Ringo che dorme. E Ringo che
infatti,
dorme sempre.
Sì,
no,
sì, esatto.
George Harrison soffre del complesso di
inferiorità nei confronti dei.
Tira fuori dei pezzi stupendi che non li caga nessuno.
Cioè, John Lennon gli fa: vabbè, torniamo a lavorare.
Quindi pensi che tutti i pezzi siano nati così, sostanzialmente.
Ma io vorrei avere questo potere di andare nelle sale prove dei giorni in cui è stata fatta per la prima volta il riff di un pezzone.
Posso dire che questa cosa mi sa di voyeurismo?
Cos'era il voyeurismo?
Il voyeurismo è quella perversione per cui ti piace guardare gli altri mentre fanno sesso.
Vabbè, allora ogni documentario è come spettatore un voyeurista.
Ogni porno.
No. No, ogni cosa che riguarda la realtà.
Sì, però.
Perché tu concepisci.
Fammi capire se questa cosa è vera. Hai dentro di te delle sfumature di voyeurismo.
Cioè, di vedere due che fanno sesso.
Ti piace osservare in generale, così. Ma ho fatto una domanda totalmente gratuita che mi viene solo dal fatto che hai detto che ti piacerebbe spiare le sale prove.
Devo provare. Farei DJ set.
Vedi che c'è nel nostro approccio alla realtà quasi sempre anche un legame con quello che ci piace, ci può interessare del sesso.
Ma sai, quando entravo nella sala giochi da piccolo, mi piaceva guardare quelli che giocavano a FIFA, cioè al gioco di calcio, comunque al gioco. Cioè, guardare due che fanno una roba e magari la fanno anche bene. Due che giocano a tennis,
sì.
Mi piace vedere le partite. Potrebbe essere senza nessun tipo di barriera, ogni cosa, cioè, è tutto un modo di far bene ciò che l'umano può fare. Troppe parole in così poche parole.
E ti abbiamo aperto ad una nuova perversione, quindi.
E vai!
Ci tieni aggiornato se poi lo fai o no, cortesemente, perché questo è lo scopo di uno di questi podcast.
Poi ve ne posso parlare.
E certo, poi torni e facciamo la puntata sul voyeurismo.
Torno che sono totalmente diverso.
Non vedo l'ora.
Lecco il microfono, faccio ASMR, no? Quelli che fanno. Oh yeah, come on.
Je t'aime moi non plus.
No, su Je t'aime tu te ne scappi.
Io vado.
Je t'aime, che palle. Te ne vai via.
Esatto. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie per l'invito. Buon sesso, si può dire? No.
Sì, non l'abbiamo mai detto. È un po' rattuso.
È rattuso? Allora dico buon sesso. Tipo Je t'aime.
E ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio.
Ciao.
Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola. In redazione Valeria Dalcore. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.